Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La firma del memorandum in bilico dopo gli attacchi israeliani su Beirut. Donald Trump rimane ottimista, conferma una firma digitale dell'intesa con l'Iran oggi e di persona tra una settimana. E intanto condanna gli attacchi di Netanyahu. Da Teheran arrivano minacce di ritorsione per l'attacco contro il Libano. Il femminicidio non deve essere un reato, al lavoro a 14 anni e migranti non oltre il 4% della popolazione. Queste altre posizioni che parlano anche agli elettori di Meloni. Con un programma di partito reazionario si conclude la costituente di Futuro Nazionale di Vannacci a Roma. Mentre in Svizzera ha vinto il no nel voto che chiedeva di mettere un limite alla popolazione, con obiettivi anti-immigrazione. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La firma dell'intesa per il cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran non c'è ancora stata. Era stata annunciata per oggi, ma la situazione è già difficile. Si sono aggiunti nuovi attacchi israeliani in Libano, a Beirut e nel sud del paese. Donald Trump è rimasto comunque ottimista e ha garantito che l'accordo sarà firmato oggi a distanza e tra una settimana di persona, da qualche parte in Europa, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Ma quali sono per il momento le posizioni iraniane? Sentiamo il servizio di Farihan Sabai.
I falchi di Teheran avevano criticato il team di negoziatori iraniani nei colloqui con gli Stati Uniti. Erano così emerse spaccature all'interno dell'establishment iraniano, con i falchi che criticano aspramente i dettagli trapelati del potenziale accordo tra Stati Uniti e Iran e spingono per una linea più dura. Oggi a prendere la parola in Iran è stato il presidente riformatore Massoud Pezeshkian. In un incontro con i dirigenti dei media, il presidente iraniano dichiara che il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha concluso che si debba perseguire la via del dialogo ed è questo organo, insieme al leader supremo Mojtaba Khamenei, ad avere la responsabilità riguardanti la guerra e i negoziati. Il presidente iraniano auspica quindi unità e coesione nazionale. Oggi sono queste le priorità della Repubblica Islamica. Tutti i gruppi politici dovrebbero sentirsi in dovere di seguire le decisioni del leader supremo Khamenei, ha detto Pezeshkian. Del memorandum d'intesa in fase di stesura tra Stati Uniti e Iran hanno discusso oggi anche il presidente statunitense Trump e il russo Vladimir Putin nel corso di una telefonata in occasione dell'80° compleanno di Trump. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
E dopo l'attacco israeliano in Libano, nella zona sud di Beirut, in cui sono state uccise 3 persone, l'Iran ha minacciato Tel Aviv di ritorsioni. Per il ministro degli esteri iraniano si tratta di un attacco che viola il cessate il fuoco firmato ad aprile tra Stati Uniti e Iran, mentre il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale di Teheran ha annunciato una risposta imminente e ha chiuso lo spazio aereo nella parte occidentale del paese. Mentre Donald Trump ha chiamato Netanyahu per chiedere spiegazioni, dopo che in giornata aveva già condannato l'azione. Non si sarebbe dovuto verificare, aveva scritto sui social il presidente degli Stati Uniti. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista.
Sicuramente Netanyahu prenderà qualsiasi occasione per dire che sono stati gli altri Hezbollah a provocare. Non c'è dubbio, perché a lui questo accordo non sta bene. Voleva andare avanti con la guerra ancora per qualche mese, possibilmente, forse arrivare anche a quello che lui sogna, che è un cambiamento di regime in Iran. Se riesce a far saltare l'idea che nelle prossime ore forse c'è un accordo, lui farà di tutto per andare avanti su questa strada. I suoi militari sono completamente d'accordo e direi anche che una buona parte della popolazione israeliana è d'accordo in questo momento con queste sue mosse che non sono completamente, se vogliamo, concordate con nessuno, ma evidentemente alla maggioranza israeliana in questo momento dà fastidio intanto Hezbollah sul confine libanese, non c'è dubbio. Poi sull'Iran, l'idea di cedere all'Iran non piace nemmeno a nessuno, direi.
Trump vorrebbe firmare oggi il memorandum perché è il suo compleanno. Per ora la sola cosa certa è la festa alla Casa Bianca, il cui giardino è stato trasformato in un set privato per esibizioni di motociclisti e combattimenti di MMA. Molti leader hanno chiamato Trump, tra cui il presidente ucraino Zelensky e anche il presidente russo Putin. La telefonata tra Washington e Mosca è durata quasi un'ora. E dopo la festa di compleanno, Trump è atteso a Evian in Francia, dove domani inizia il G7. Oggi, intanto, nella città è giornata di proteste. Il servizio di Francesco Giorgini.
Alla vigilia di quello che sarà l'ultimo G7 in Francia sotto presidenza Macron, scenario diciamo così tradizionale, come da quasi 30 anni a questa parte, da quando cioè le ONG, le associazioni, i sindacati e la società civile hanno cominciato a contestare la riunione dei cosiddetti sette grandi. Città blindata, questa volta Evian, centro termale al confine con la Svizzera nel sud del paese, e attorno, a contatto se possibile, le manifestazioni del dissenso, regolarmente sorvegliate, per non dire coatte, da orde di poliziotti in tenuta antisommossa. Allora oggi il grande corteo unitario per le strade di Ginevra, che ha riunito più di 40.000 persone sull'altra sponda del lago rispetto ai Vian, di quelli che si chiamavano una volta gli altermondialisti. E se l'ecologia e l'anticapitalismo dettavano ancora gli slogan fino a qualche anno fa, oggi i partecipanti alla manifestazione chiedevano soprattutto pace e democrazia, segno dell'epoca che cambia, epoca in cui l'ingiustizia sociale e la crisi ecologica continuano a galoppare, ma ormai in più la guerra è impazza e la democrazia è sempre più minacciata. E se tradizionalmente i dirigenti del G7 sono equamente denunciati dai manifestanti, oggi è soprattutto Donald Trump a concentrare critiche e attacchi. Il nuovo imperatore americano, reduce dai suoi nuovi giochi dei gladiatori organizzati sul prato della Casa Bianca per il suo compleanno, sarà ricevuto domani, prima dell'inizio ufficiale del G7, da Macron, così come sarà invitato d'onore per una cena di gala mercoledì sera dopo il G7 a Versailles, dove, ricordiamolo, nel 1783 fu firmato il trattato che trasformò le 13 colonie inglesi negli Stati Uniti d'America. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
E veniamo all'Italia. Nella giornata finale della costituente di Futuro Nazionale a Roma, Roberto Vannacci ha sparato tutte le cartucce di una destra reazionaria. Al lavoro a 14 anni, scuola severa e selettiva, immigrati al massimo al 4% della popolazione, gli altri via, e il femminicidio non esiste. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
La sparata di Vannacci, che ha preso i titoli, è un insulto alle vittime di violenza di genere. Il femminicidio non esiste, è un omicidio come tutti gli altri, ha detto. Con una sola dichiarazione Vannacci ottiene più effetti. Attira l'attenzione, ribadisce la sua cultura di estrema destra, parla direttamente agli elettori di Meloni. La fattispecie del femminicidio è diventato reato in Italia lo scorso inverno, al governo c'era Meloni. La presidente del Consiglio si era detta soddisfatta e aveva ringraziato maggioranza e opposizioni per il voto bipartisan. Vannacci oggi si rivolge all'elettorato di destra che si considera deluso da Meloni, se non tradito. Tutte le affermazioni di Vannacci servono a stabilire un contesto culturale. Dal femminicidio alla remigrazione, dal ritorno a una scuola che è severa e punisce e a classi separate per i disabili, al mandare i ragazzi a lavorare a 14 anni. È il richiamo della foresta per una destra fascista che in Italia non è mai morta, ma è anche il sollecitare la nostalgia passatista che pure in Italia non è mai morta. Vannacci non ha fatto cenno a una politica economica, ma non gli interessa farlo. Gli interessa raccogliere la rabbia che lui stesso contribuisce ad alimentare. Vogliamo limitare gli stranieri al 4% della popolazione, ha detto. Vorrebbe dire deportare milioni di persone. Rimane intanto lo slittamento del linguaggio. Dopo remigrazione è proprio deportazione la parola che Vannacci ha iniziato a usare con l'obiettivo di farla diventare di uso comune.
Ora Vannacci si appresta a una stagione di concorrenza con il centrodestra e con Meloni in particolare, in vista di uno scenario elettorale che ancora però non è definito. Ma a chi parla Vannacci? Lo abbiamo chiesto a David Bidussa, storico delle idee.
La risposta politica che arriva da Vannacci è quella di dire: noi abbiamo perso l'anima, dobbiamo ritrovare l'anima, dobbiamo rifondare l'identità, stabiliamo le parole, le regole sociali, le gerarchie con cui dichiariamo chi siamo. Allora, questo può anche avere un certo riscontro, cioè non dico che sia privo di risposte o di entusiasmo, perché nasce dal fatto che dall'altra parte o da altre parti, all'interno della stessa destra con cui Vannacci, fra virgolette, si mette in competizione e concorrenza, c'è sicuramente una crisi di progetto di politica per domani. Allora, quella di andare a pescare un'ipotesi politica che ha nostalgia degli anni 30 del Novecento, che pensa che il secondo dopoguerra italiano sia stata la perdita dell'anima venduta all'America, che si tratta di ritrovare, come dire, un'identità dell'Europa che, anche se non detta esplicitamente, ma sostanzialmente dice che oggi l'anima dell'Europa verticale, gerarchica, è rappresentata da un signore che sta al Cremlino. Questo è una sfida, se vogliamo, anche politica e anche culturale, su cui io mi aspetto che non ci siano delle risposte semplicemente di messa al bando di un linguaggio, ma ci siano delle risposte che in un qualche modo riducono a propaganda questo linguaggio.
In Svizzera ha vinto il no nel voto che puntava a mettere un limite alla popolazione del paese sotto i 10 milioni di residenti. La proposta è stata respinta con il 55% dei voti. L'aveva avanzata il partito della destra nazionalista elvetica UDC, l'Unione Democratica di Centro, contro tutti gli altri partiti politici che l'hanno definita un'iniziativa anti-immigrazione. Sentiamo Anna Gergolet del Corriere della Sera.
È un grande respiro di sollievo per tanti svizzeri che volevano restare ancorati all'Europa, è un sospiro di sollievo per tanti paesi vicini, è un sospiro di sollievo per tante forze, diciamo così, democratiche e del centro, che è un attestato, una conferma di quanto è centrale nella politica quest'oggi l'immigrazione e di quanto tutto sommato i partiti centristi del centro fatichino a trovare delle risposte alle soluzioni a questo problema. Io credo che tante persone abbiano ritenuto fondamentale restare legati all'Europa, non rifare la Brexit Svizzera, no? Questo referendum è stato anche chiamato Brexit Svizzera perché se fosse passato, arrivati a 10 milioni di abitanti, bisognava interrompere gli accordi europei, l'accordo di libera circolazione e rivedere tutto. Sostanzialmente la Svizzera avrebbe fatto una secessione da tutto quello che sono stati i suoi programmi, le sue alleanze di questi ultimi 20 anni in cui si è integrata fortemente all'Europa. Quindi secondo me voler restare legati all'Europa è stato nella mente di tanti anche decisivo.
Secondo quanto riportato dal sito web britannico Defense Journal, citato da Sky News, altre navi della flotta ombra russa si stanno allontanando dalle acque territoriali del Regno Unito dopo che le autorità hanno intercettato, nelle prime ore di questa mattina, una petroliera soggetta a sanzioni nelle acque della Manica. Kiev ha ringraziato Londra per il sequestro della nave. Sono grato al Regno Unito per aver compiuto questo importante passo contro la flotta petrolifera russa. Così ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il servizio del nostro collaboratore Daniele Fisichella.
In un video diffuso dal Ministero della Difesa si vedono i militari prima calarsi con delle funi dagli elicotteri e poi perquisire la petroliera con i mitra spianati. L'operazione è stata pianificata da diverse settimane ed è durata 6 ore oggi e adesso la nave Smirtos si trova ancorata a Dover. Questo è un altro colpo inferto alla Russia, ha commentato sui social media il primo ministro Keir Starmer, e un monito per chi finanzia la guerra di Putin contro l'Ucraina, ha aggiunto. La Russia ha messo in atto queste flotte fantasma, circa 700 petroliere, che consentono a Mosca di aggirare le sanzioni sull'esportazione di petrolio. Dal 2025 però il Regno Unito ne ha intercettate circa 500, impedendone il passaggio. Una risposta dell'esercito britannico dopo una settimana di polemiche per le dimissioni del ministro John Healey, critico della decisione di Starmer di non spendere abbastanza per garantire la sicurezza militare della Gran Bretagna.
E in chiusura, Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona. È la prima volta per lui da quando è pilota della Ferrari che non vinceva una gara di Formula 1 dal 2024. Fuori per ritiro invece l'altro ferrarista Leclerc e il 19enne della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, che dopo 7 gare resta comunque in testa alla classifica generale. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.